Lettura del Vangelo secondo Luca. Uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione». Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell'uomo?» Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: «Signore, dobbiamo colpire con la spada?» E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: «Lasciate, basta così». E, toccandogli l'orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: «Come se fossi un ladro, siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre». Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco». Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono». Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità anche questi era con lui, infatti è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte». E, uscito fuori, pianse amaramente.
Continuiamo ad andare verso la Pasqua, andiamo insieme a Gesù, andiamo insieme ai Suoi discepoli, e anche questa sera questo racconto dell'Evangelista Luca ci fa entrare ancora più in profondità nella Pasqua di Gesù. Anche questa sera, forse lo avrete notato, ci sono come 3 grandi scene sulle quali vogliamo soffermarci. La prima è la scena del Getsemani, la seconda è l'arresto di Gesù e la terza è il rinnegamento di Pietro. Tutte e 3 sono collegati, queste scene, questi 3 passaggi, ma come vedete il protagonista, colui che attraversa tutte queste scene, è lui, è il Signore Gesù. Uscì si riferisce appunto alla cena che si è conclusa, su cui abbiamo meditato ieri sera. E la prima cosa che notiamo è che Gesù va in un luogo, ma Luca ci dice che andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i suoi discepoli lo seguirono. Dunque questo luogo, gli altri evangelisti, Matteo e Marco, ci parlano di un giardino chiamato Getsemani. Qui in realtà Luca non ci dà altri particolari, però ci dice che quello era un luogo che Gesù frequentava abitualmente e che probabilmente anche i suoi conoscevano. Dunque uno spazio, un luogo che spesso ritroviamo nel Vangelo di Luca, è quasi certamente legato a ciò che Gesù spesso faceva e ritiratosi in un luogo solitario la pregava. Spesso ricordate questo modo con cui Luca ci parla dei momenti in cui Gesù si sottrae, non si fa più trovare. Uno spazio di preghiera, uno spazio di intimità tra lui e il Padre. Ma appena giunto su questo luogo, ecco che Gesù dice una cosa un po' particolare: pregate per non entrare in tentazione. Dunque lo spazio, il collegamento tra questo luogo, questo spazio e la preghiera di Gesù è immediata. Gesù va lì perché sa che è l'ora estrema della sua vita e ha bisogno di viverla appunto mettendosi davanti al Padre. Ma questa cosa che dice pregate per non entrare in tentazione ci colpisce un po'. Quale dovrebbe essere la tentazione dei discepoli? In realtà a me sembra che questo invito, che certo riguarda noi, riguarda i discepoli, in realtà ha un tratto autobiografico. Gesù lo ripeterà anche alla fine: alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Ecco, l'inizio e la fine di questa scena ripetono lo stesso invito. Ma perché dico che questo ha un aspetto autobiografico? Perché in realtà è Gesù che sta entrando nella tentazione ed è lui che proprio per questo sente il bisogno e il desiderio di pregare. Ma questa è un'indicazione preziosa anche per noi, come a dire appunto che entrare nella tentazione, entrare nella lotta, come si dirà subito dopo, entrato nella lotta, pregava più intensamente. C'è una preghiera che in certi momenti della nostra vita diventa una vera e propria lotta, una tentazione. Ma se ricordate appunto l'inizio e la fine del ministero pubblico di Gesù sono segnati dalla tentazione. Lo Spirito condusse Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo, è l'inizio. E poi la fine. Ecco, come a dire che la tentazione è un'esperienza di chi vuole fare sul serio, di chi si mette davvero alla ricerca della volontà di Dio. Spesso noi diamo un'interpretazione sbagliata dei nostri momenti di tentazione, come se appunto quando ci sentiamo tentati ci sembra di essere fuori strada. Voi sapete bene che il nostro nemico, quando vede che non facciamo sul serio, ci lascia stare. Quando invece facciamo sul serio, quando vogliamo veramente seguire il Signore, allora sì, ecco che tutte le volte ci vengono degli ostacoli, vuoi pregare e ti vengono mille distrazioni, vuoi dedicare qualche cosa, un tempo della tua vita, qualche cosa di bene, ci sono stranamente degli ostacoli. Ecco, la tentazione paradossalmente è il segno che stiamo facendo sul serio. Il libro del Siracide, al capitolo 2, versetto 1, dice: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. È così. Ma questo vale ancora di più per il Signore Gesù, che poi dà a noi questa indicazione: pregate per non entrare in tentazione. Ma è la tentazione di Gesù. Quale tentazione? Noi spesso leghiamo la tentazione all'impulso, al desiderio di far qualcosa di sbagliato, qualcosa di male. In realtà qua questo momento, il momento del Getsemani, è molto importante, è rivelatore anche per noi. Ci dice qual è la madre di tutte le tentazioni. E qual è? Non è tanto fare qualcosa di male, sentirsi attirati da qualcosa di allettante, ma è temere la volontà di Dio. cercarcene un'altra, fuggire la volontà del Padre. E in effetti è proprio questo. Si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Ecco la lotta. Gesù, ce lo hanno insegnato a catechismo, vero Dio e vero uomo, si trova come tirato da due parti. Lui è davvero nella lotta. Da una parte la paura. Gli altri evangelisti ci dicono cominciò a provare tristezza e angoscia. L'umanità di Gesù è vera, Gesù è davvero nella lotta, per questo può capirci e sostenerci nella nostra, nelle nostre lotte. Ma in questo appunto vediamo anche l'umanità di Gesù. Prega dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice. Il calice, ieri sera lo abbiamo visto appunto nel segno della cena pasquale. Ma anche quando, vi ricordate l'altro episodio, i figli di Zebedeo che dicono facci sedere uno a destra e uno a sinistra, Gesù gli fa esattamente questa domanda, gli chiede potete bere il calice che io devo bere? E questo è entrare nella volontà del Padre. E noi lo abbiamo già ricordato, Gesù per tre volte dice ai suoi il figlio dell'uomo andrà a Gerusalemme, sarà riprovato dagli anziani e quando arriva lì la tentazione è quella di fuggire. Lui che sapeva benissimo, lui che, lo abbiamo ripetuto, ha scelto di andare verso la sua Pasqua, verso il dono totale, quando arriva al momento chiave, anche lui è tentato. E se è tentato il Signore Gesù, volete che non siamo tentati noi in mille situazioni della nostra vita? Dunque siamo in buona compagnia, ma la tentazione di Gesù, lo dicevo, è la nostra tentazione. È come se davvero questa preghiera, la preghiera del Getsemani, ci rappresentasse, ci descrivesse davvero in modo straordinario che cos'è anche per noi la preghiera. La preghiera è un itinerario, la preghiera è un sentiero, è entrare nella preghiera, come spesso accade, cercando la nostra volontà e uscirci scegliendo, accogliendo la volontà del Padre. Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Però, tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. È entrare nella volontà del Padre. Questo è il senso della preghiera. Ma questo è anche il senso della lotta e della tentazione. Signore, quello che tu vuoi per me, la tua volontà, è una volontà di bene. Anche se ciò che mi attende, anche se ciò che temo, mi fa paura. Ecco, credo che sia proprio questo, la preghiera come affidamento, come decisione di lasciarci portare dalla volontà del Padre. E dentro questo c'è davvero una lotta. Anche qua, quanto sarà durato tutto questo? Come Gesù è passato dal Padre, se vuoi allontana da me questo calice, al dire tuttavia sia fatta la tua volontà. Ecco, lì c'è un salto, lì c'è l'abisso della preghiera e dell'affidamento al Padre. Quante volte anche noi ci siamo trovati a lottare proprio su questo, qualcosa che ci metteva in difficoltà, qualcosa che ci faceva paura, qualcosa che avremmo voluto fuggire con tutte le nostre forze, e solo quando ci siamo affidati al Padre abbiamo trovato pace. Dunque la prima scena è proprio questa, questa lotta di Gesù che è la nostra lotta. E Luca sottolinea fortemente come questa sia davvero una situazione, un momento drammatico della vita di Gesù, sottolineandolo appunto con questi due elementi. Il primo è il sudore di sangue di Gesù, che non sappiamo se è una cosa vera e propria o un'immagine simbolica. Sudare sangue vuol dire davvero quasi anticipare la passione, la coronazione di spine, no? E l'altro elemento è questo angelo, è l'unico Luca che ci racconta di questa presenza angelica appunto nel Getsemani. Poi rialzatosi e un angelo dal cielo apparve allora per confortarlo. Ecco questi due elementi. E poi la conclusione, poi rialzatosi dalla preghiera andò dai discepoli e li trovò che dormivano. Questi siamo noi. incapaci di stare, di vegliare con Gesù. Li trovò che dormivano per la tristezza. Ma come? Di solito uno dorme per la stanchezza. No. Questo a me sembra una piccola ma fondamentale sottolineatura di quello che succede a noi. La tristezza, che è il segno appunto delle nostre paure, delle nostre fatiche, ecco che la viviamo tante volte proprio così, un sonno che assomiglia più a una fuga, a un'anestesia, a un cercare di non pensare e non sentire. Spesso è così. Il nostro dormire, reale o simbolico, è proprio questo. Poi di anestesie ne troviamo mille, mille modi per non sentire, per non vedere, no? Per distrarci. Questa tristezza dei discepoli è la nostra paura, la nostra incapacità di stare accanto a chi è nella lotta, a chi sta vivendo un momento di tentazione e di difficoltà. Sono le nostre fughe. Ma Gesù ripete ai suoi e a noi: alzatevi, pregate per non entrare in tentazione. Dunque, certo, è un tratto autobiografico, è Gesù che sta vivendo questa lotta e questa tentazione, ma questo vale anche per noi, vale soprattutto per noi. L'unica arma che abbiamo nei nostri momenti di lotta e di tentazione è chiarissima, è la preghiera. Sapendo che entriamo appunto tirati da due parti, la mia volontà e la sua volontà, la voglia di fuggire e l'abbandonarci nelle mani del Padre, sapendo che la sua volontà è volontà di bene. Quello che tu vuoi per me, Signore, è il mio bene, anche se mi fa paura, anche se non sempre capisco, anche se tante volte mi sento davvero oppresso e qualche volta anche tento di fuggire nel mio dormire. La seconda scena è l'arresto, la conosciamo bene, e qui c'è appunto l'ingresso in scena, come se fosse quasi la scena di un film,